E andiamo al messaggio principale di oggi, un messaggio che parla a quelli che sono spaventati per questo caos che viviamo oggi nel mondo. C'è lockdown, c'è il virus, c'è le malattie, vaccini che non possiamo fidarci, tanti punti di domanda che abbiamo e non sappiamo dove rivolgerci per l'aiuto, cosa facciamo? Sì, crediamo in Dio, cerchiamo la sua faccia, ma la confusione rimane spesso. Cosa fare? E specialmente troviamo nella Bibbia esempi di tempi come questi che viviamo noi. Ci sono esempi nella Bibbia di lockdown? La Bibbia parla di lockdown? Ci sono uomini di Dio che sono stati in lockdown? E cosa hanno fatto? Come hanno agito? Come si sono comportati? Impariamo da loro. E questo messaggio è intitolato Andare avanti in tempi difficili. E Dio ci aiuta ad imparare.
Grazie Signore. Aiutaci Gesù.
Amen.
Andare avanti in tempi difficili. Chi sta passando tempi difficili? Sicuramente noi non siamo soli qua. Sicuramente diversi fratelli si trovano in tempi difficili. E allora qua io pregavo, Signore, cos'è che abbiamo bisogno? Qual è il messaggio che abbiamo bisogno? Non voglio predicare e mancare il bersaglio. Cioè, predicare una cosa buona, una cosa giusta, una cosa interessante, ma non è quello che il Signore vuol dire, però. E allora, Signore, cos'è che abbiamo bisogno adesso, in questo momento, oggi, questi giorni, i fratelli che ascoltano? E allora, mi è venuto in mente che questa settimana, pochi giorni fa, abbiamo potuto pregare insieme ai dolci fratelli Nicola e Maddalena. E i loro dolci figli, sono dei figli dolcissimi, super, li hanno addestrati nel Signore, insegnano anche scuole a casa, devi vedere che figli che hanno. Sono veramente miele e zucchero, timore di Dio, lo spirito di Dio,
Sì, e parlano di
come
Gesù.
amano i
Sì,
genitori,
e
ragazzi. Seri.
testimoniano di Gesù, è bellissimo.
Quanti anni hanno?
13 e 11.
13 e 11. 13
Samuele
e
e Luca.
11. Samuele e Luca. Insomma, questi fratelli, va bene, sono una buona testimonianza per come vanno avanti nelle loro situazioni difficili, piene di fede, gli occhi su Gesù. E i risultati si vedono, gloria a Dio. E loro ci raccontavano dell'attuale situazione, le difficoltà, gli attacchi del nemico. E io personalmente ho potuto vedere la protezione di Dio su di loro, per via della loro fedeltà a fare quello che possono per il Signore. Grazie, Signore. Grazie Gesù. Comunque più tardi, mentre cercavo il Signore su come riguardo a questo attuale momento, ho sentito che una cosa per tutti i fratelli. È necessario che ci adattiamo a qualsiasi difficoltà che il nemico manda e andare avanti per il Signore. Però poi ho preso un tempo per pregare e ho sentito lo spirito di oppressione che grava su tanti fratelli in questi tempi. Ma è lo stesso anche per me e tutti noi qui. Che fare? E il Signore mi ha dato una piccola visione, solo una piccolina, però è più che sufficiente, sai, una visione a volte. Fa vedere un'immagine, una cosa, e già poi hai capito, insomma, tutto quello che Gesù vuol dire, una piccola visione. A volte Dio ti dà solo un'immagine, come a Daniele la statua del capitolo 2. Un'immagine, una statua. Però l'immagine di quella statua è bastata a spiegarci, va bene, 2500 anni di storia profetica. Da 550 a.C., quando l'ha ricevuta, fino ad Armageddon, che sta per arrivare. È l'avvenuta del regno di Dio, tutto in una statua. L'abbiamo spiegata nel corso biblico, profetico, quindi studiatelo. Va bene, e poi, cioè, poi ho visto, cioè, non è che ho visto la statua di Daniele, no, no, questo è un esempio. Quello che ho visto era Giuseppe, il figlio di Giacobbe, cioè Giuseppe, in prigione. Va bene?
Cioè in lockdown totale.
era locked up, for sure. locked up in inglese vuol dire imprigionato. Sì, non era solo lockdown, era proprio locked, totally, sì. Completely. Allora, ecco, vuoi andare lì? Ti ho dato le scritture, ce le hai lì?
Sì,
nella
sì.
Nella tua
sì.
scaletta? Allora, vai nello scalino numero 1, Genesi 37.
Genesi 37, 28. Come quei mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli ismaeliti. Questi condussero Giuseppe in Egitto.
Bene, secondo scalino.
Genesi 39, 1 a 23. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quelli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe. A lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano.
A lui riusciva bene ogni cosa. Adesso vedremo perché.
Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva.
Tutto quello che intraprendeva il Signore glielo faceva prosperare.
Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva.
Mm-hmm. Quindi Giuseppe era famoso per questo, il favorito di Giacobbe, il favorito di Potifar e poi di Faraone. Bene,
ed era un schiavo.
Era uno schiavo, va bene, però ha detto se devo essere schiavo tanto bene, tanto vale, io voglio essere un buon schiavo. Va bene, è meglio un buon schiavo che un cattivo direttore. Allora cosa succede? Per accorciare una lunga storia, Giuseppe verrà poi accusato di stupro dalla sua, la vispa Teresa, la sua padrona qua, la quale gli mette gli occhi addosso, va bene? E per questo motivo, saltiamo al verso 20.
Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là in quella prigione.
Immagina che vergogna, lui è il maggiordomo, il capo della casa, il padrone gli dà tutto in mano, i soldi e tutto, e lui suppostamente se la fa con la moglie. È in prigione che sta le barzellette che gli dicono, ah, eccolo qui, il Latin Lover è arrivato. Avanti.
Verso 21. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovar grazia agli occhi del governatore della prigione.
Ma ovunque va Giuseppe, tutto quello che tocca diventa oro. Perché Giuseppe mette il suo cuore in ogni cosa? Lo stiamo facendo noi. 22.
Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere. E nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui, e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Wow!
Io credo che questo esempio di Giuseppe in Egitto può aiutarci tutti noi che attraversiamo problemi adesso in quello che dobbiamo fare. In quello che succede, cioè tutto andava storto per questo Giuseppe, ma tutto. Il favorito di Giacobbe lo vendono per 20 sicli come schiavo, gli amati fratelli, puoi contare su certa gente. Arriva là, schiavo, ecco la moglie del podio, gli mette gli occhi addosso, in prigione. E allora è questo qui, ragazzi, se i fratelli che tra di noi, nella nostra chiesa, si stanno lamentando di quella moglie, di quel marito, del virus, eccetera, eccetera, va bene? Cosa fareste se vi trovereste in prigione, accusati falsamente di stupro? Vergogna grandissima. Allora, possiamo imparare qualcosa qua, dalle disavventure di Giuseppe,
certo, certo.
Riguardo le nostre emergenze? Cos'è che possiamo imparare? Possiamo imparare molto.
E lui era schiavo, poi è stato prigioniero, non poteva andare, venire, fare quello che vuole, doveva sottomettersi.
Sì, sai, c'è il lockdown, non puoi uscire a comprare la marmellata. Questo era in prigione, altro che marmellata. Giuseppe raffigurava Gesù Cristo, il Cristo che va avanti fedele in ogni difficoltà. Questo che Vecchio Testamento, come la Bibbia illustrata a fumetti, illustra per i bambini grandi verità nelle storie. Ciò che nel Vangelo furono le parabole, nel Vecchio Testamento sono le storie avvenute. Dalle profezie Dio ci dice che le cose in tutto il mondo, dalle profezie lo sappiamo, le cose andranno male, anzi di male in peggio. Andiamo a secondo Timoteo, ce l'hai lì?
Sì.
Secondo Timoteo 3. E non solo andranno di male in peggio, perché adesso ci lamentiamo, oh, c'è il virus, c'è Draghi, c'è quell'altro dell'Argentina, Roma, lamentiamoci in coro, tutti insieme. Noi ci lamentiamo, noi lamentiamoci, come mi lamento. Facciamo un coro. E chi accidente la vuole ascoltare un canto cristiano così? Nessuno. Va bene. La Bibbia e la profezia ci dicono che le cose peggioreranno. E allora gioiamo, perché dopo le tenebre viene
la luce.
La luce. Dopo l'anticristo viene
Gesù.
Il Cristo. Alleluia.
Amen.
Secondo Timoteo 3, 12 a 14.
Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio.
Va bene, qui si va di male in peggio, dice la Bibbia.
Ingannando gli altri ed essendo ingannati.
Quindi ingannati e ingannando, capito che squadra che siamo circondati.
Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate.
Le ho imparate da Paolo, il suo pastore. Questo è Timoteo, uno dei più fedeli discepoli di Paolo, che poi fu messo a supervisionare, dove era? Efeso, c'era un sacco di cristiani. Comunque il Signore oggi ci sta insegnando a perseverare nelle cose che abbiamo imparato e che abbiamo acquistato certezza da chi le abbiamo imparate, da Cristo Gesù, perché il mondo è fatto per farci dubitare. Dio non ha fatto l'evoluzione, ma Charles Darwin ci ha spiegato che è scoppiata una pietra lì e tutto viene dal nulla. A chi crederemo? Beh, nelle scuole credono a questo qua. Come nelle scuole germaniche credevano a Hitler, così oggi credono che veniamo da un'esplosione. Allora, lo Spirito dice, allora vai qui a 1 Timoteo 4, 1.
Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni.
Allora, questo spiega perché oggi è un tale caos. Il mondo sta ascoltando dottrine di demoni. Mm-hmm. C'è gente travestita da cristiani anche a Roma, un crocione al collo, e sono demoni. Se tu guardi bene ci sono due corna che spuntano e sta facendo, cioè come tutti i demoni, questo qua sta facendo lavori molto zelante, questo qua, va bene, ma è tutto il piano di Dio. Il diavolo si tirerà la zappa sui piedi, lascialo lavorare questo qua che viene dall'oltretomba. Hai finito?
Sì.
Allora, cosa hai letto?
1 Timoteo 4:1.
4:1. Andiamo a secondo Timoteo allora, 3:1-2.
Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi.
E continua ancora, secondo Timoteo. Quindi è un segno dei tempi, il caos che vedete oggi è uno dei segni dei tempi per mostrarci che siamo alla fine dei tempi. Infatti il mondo non può durare molto. Ormai siamo arrivati a capolinea. Ormai i figli del diavolo hanno rubato tutti i soldi. Li hanno immagazzinati alle Bahamas. Posti così, paradisi fiscali. Siccome non c'è più niente da rubare, allora dico, beh, adesso passiamo al prossimo piano. Il prossimo livello è depopolazione. Adesso qui ammazziamo tutti e rimaniamo solamente noi quattro e dopo magari farò fuori anche voi. Non si sa mai qua. Se abbiamo ammazzato abbastanza. Cioè, praticamente abbiamo, non pazzi a piede libero, demoni a piede libero abbiamo. Segni dei tempi. Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri apostateranno dalla fede, vedi le chiese apostate, si eleggono dei capi che neanche sono cristiani, solamente che si attaccano alla croce al collo. Tempi difficili, figli strano egoisti, amanti del denaro, superbi, ribelli ai genitori, guardatevi intorno, benedetti i fratelli che insegnano i figli a casa o che traslocano in qualche collina dove possono coltivare patate e insegnare i bambini a casa. Sembra scritto per oggi. Sì. 25 aprile 2021.
È vero.
Sembra scritto per stamattina,
sì, sì.
Questa qua.
Sì, una immagine di oggi. Sì.
E profezie di 2000 anni fa. Dio ci sta parlando a quelli di noi che si sentono soli, abbandonati, deboli, senza lavoro, senza soldi, senza cibo, senza amore, senza amicizie. È scritto per noi oggi che attraversiamo queste cose. La risposta di Dio per noi in questo momento è questa è la risposta che Dio mi ha dato. La risposta a tutto questo è Giuseppe figlio di Giacobbe.
Sì, perché gli è stata tolta ogni libertà, ogni cosa che possedeva, non aveva più niente.
Certo.
Ma gli è rimasto il cuore, la fedeltà, la fede.
Gli è rimasta la fedeltà che Giacobbe, Israele, Dio lo benedica, gli ha inculcata. Gli altri caproni, quasi tutte, chi mezze capre, chi capre totali. Va bene, ci sarebbe voluto 400 anni di Egitto perché si dessero una calmata. Per 400 anni Dio ha insegnato a questa razza di capre a diventare pecore e neanche ci è riuscito. La maggioranza ha dovuto morire nel deserto. Ci riuscirà il Signore alla Israele cristiana a mondarla durante la tribolazione? Io dico di sì, perché stavolta c'è il marchio della bestia. Stavolta non è che chi mormora e si ribella va nell'Hades. No, non va nell'Hades, va nel lago di fuoco stavolta. Marchio della bestia. Quindi la Israele cristiana deve addrizzare le orecchie. Allora, in una situazione, quella di Giuseppe, le sue limitazioni da schiavo erano enormi. Va bene, un po' come adesso i fratelli si lamentano, c'è lockdown, non posso andare a comprare la Nutella, povero me, facciamo un giro di povero me, non c'ho la Nutella, piangi con me, non c'ho la brioche, mi è finito il cappuccino, come farò? E ti attacchi al tram, cosa ci fai lì nelle città? Ci ha detto il Signore mille volte di uscire dalla città, sì, e noi troppo occupati a far questo e quell'altro. Cosa fa Giuseppe nel suo lockdown, virgolette? Lui continua ad essere fedele. Quando? Sempre! Accusato di stupro, non va a perseguitare la bugiarda vedova Allegra lì. No, lui non la menziona neanche. Non si è abbassato neanche a menzionare questa donna. Infatti sparisce dalla Bibbia questa qua. Sarà ricordata per l'eternità per la puntini puntini che era. La sua fedeltà di Giuseppe, la sua fedeltà a Dio, non dipendeva da quello che il mondo anticristo, cioè quell'egiziano, faceva, ma quello che lui sentiva nel cuore. La nostra fedeltà non dipende da quello che accade intorno a noi. Non possiamo aspettare che sia bel tempo, sereno, che è bello, caldo, a Rimini a nuotare col gelatino per essere fedeli. E quando attraversare attraversamenti nella neve, nel deserto, attraversare i fiumi, perché dietro c'è l'anticristo e vai avanti per fede, incoraggiando i fratelli al tuo fianco, lì si vede la fede. Giuseppe era favorito di suo padre Israele, però conoscete la storia, no? In Genesi, penso che comincia Genesi 37-38, comincia lì. Venduto da schiavo dai fratelli criminali, non si perde d'animo, va bene? Abbandonare la sua fedeltà a Dio, ma neanche pensarci, lungi da lui. Lui, Giuseppe, respinge l'infedeltà quanto respinge il diavolo. Non se ne parla neanche. Qui si muore, ma rimaniamo fedeli. Grande atteggiamento, fratelli. Uno dei più grandi figli di Dio di sempre, Giuseppe, figlio di Israele. Signore, aiutaci a essere così. Il suo motto di Giuseppe deve essere stato lungi da me, Satana. io loderò il Signore. Allora ricordiamocene, fratelli, quando il nemico ci attacca. Immaginatevi cosa pensava Giuseppe in quella prigione. E sicuramente non è che il diavolo lo combatteva meno di me e a te, meno di noi, non è che gli dava meno battaglia di noi, ce ne dava di più, era in prigione. Se tu fossi in prigione, ti saresti così fedele al punto che, se fosse possibile, ti farebbero direttore della prigione, se fosse possibile. A quel tempo era possibile. Giuseppe aveva la scelta. Però anche oggi in prigione, se ti comporti in certo modo, ti danno sconti sulla pena. Anche un terzo, anche una metà. Quindi il bene viene sempre premiato in un modo o nell'altro. Anche il martire che muore per fede, in quel caso il premio viene da Dio. Giuseppe aveva la scelta. Va bene, noi abbiamo una scelta. Giuseppe poteva abbattersi, lamentarsi, oppure poteva guardare a Dio e al coraggio che Dio sempre ci dà quando a Lui guardiamo. Il coraggio di Dio per noi è lì, dobbiamo solo prendere. Coraggio o scoraggio? Cosa vuoi mangiare oggi? Una fetta di scoraggiatina, scoraggiamento, o mangiare la carne di Cristo e il suo sangue, bere il suo sangue? È la nostra scelta, però dipende da chi guardiamo, da che direzione. È la scelta, non è Dio che ci dice guarda qui, guarda là. No, Dio vuole vedere cosa scegliamo. Giuseppe poteva lasciarsi andare nella sua naturale depressione, che è sempre lì, che è mandata dal diavolo, se la mette lì, e pensare alle sue disgrazie, e sarebbe stata una cosa umana. Oppure guardare Dio, avere fede in Dio che lo avrebbe salvato, magari attraverso la morte, perché quando Dio non salva un martire dalla prigione e dalla morte, non è che Dio non risponde alla sua preghiera, ma non ha neanche salvato Gesù dalla croce. C'è il momento del martirio, punto e basta. Come ogni soldato in qualunque guerra, c'è il momento che il nemico ti uccide, punto e basta. Sono morti per Mussolini, per Hitler, sono morti per un branco di imbroglioni, per politici, politicanti che volevano solo bustarelle, sono andati a morire per loro. E per Gesù? Qual è il problema che non possiamo morire per Gesù? E quella è la vera fede. E allora Giuseppe decide di darsi allo sport. Sai, Giuseppe in prigione dice, io voglio fare lo sportivo. Angela chiede quale sport. Brava Angela, ottima domanda.
E come faceva sport in prigione?
Ecco vedi. Giuseppe si mette a fare lo sport che si può praticare ovunque.
E come?
In qualsiasi circostanza, cominciare da una prigione, e come tanti che in prigione si sono convertiti, fratelli nostri, va bene, e hanno scoperto che in prigione si può fare a gara. Puoi fare a gara a cosa? Che non c'è spazio neanche per camminare a volte. Puoi fare a gara a incoraggiare gli altri, aiutarli, va bene? Ed immediatamente esci dallo spirito di qualsiasi tipo di prigionia e legame.
Wow!
Che in prigione c'è gente doppiamente legata o libera nello spirito.
È vero, sì.
Semplicemente dando tutto il cuore a Gesù. Gloria al suo nome e al suo sangue.
Questo sì che è un buon sport.
Hai capito? Quindi questo è uno sport che possiamo fare. Se un fratello è nella prigione di un matrimonio che la moglie e il marito non capiscono, bene, tu puoi liberarti e fare a gara ad amare quella moglie, tipo moglie di Potifar o marito. Va bene? Puoi imparare ad amare una moglie di Potifar, finché è possibile. Poi c'è il limite anche lì, Gesù ha perdonato l'adultero, Giovanni 8, vai, ti perdono a non peccare più. E quello dice, no, grazie, adesso vado dai miei clienti, c'è una lista lunga. Beh, allora quella lì dice, ok, allora ti sei mangiato il perdono. Va bene, vuol dire ravvedersi. Allora, grazie Signore, grazie Gesù.
Amen, amen, amen.
Quindi attenzione che i trucchi del diavolo conducono sempre a lui, al diavolo. E allora, diavolo dà lo stesso salario a quelli che non vogliono volgere lo sguardo a Gesù. Ce l'hai Romani 6, 23?
Sì.
Per favore.
perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore.
Alleluia.
Romani 6:23.
Il diavolo paga, non è che il diavolo non paga il salario, paga. Solo che la Bibbia ti dice che tipo di pagamento, che è un pagamento che forse tu faresti volontariamente a meno.
Eh sì.
Che quando i demoni che chiederanno a Satana, ma Satana sta bollendo nel lago di fuoco, ma è questo il paradiso che ci ha promesso, il trono che saremmo stato al posto di Dio? Mm-hmm. Mentre bolliranno l'inferno, no? Dirà, ma dov'è questo qui? A me mi assomiglia più all'inferno che al paradiso. Che Satana, ma tu sei un broglione piccolo o un broglione grande? Va bene? E quello è il salario. Che il diavolo pagherà i suoi demoni. Prima gli promette tutto. Avevamo un fratello che ha lavorato con noi diversi anni, un fratello americano, e lui era New Age e ha detto così che si è comprato questo libro, Autoipnosi, ha detto.
Ai, ai, ai.
E infatti è diventato New Age, molto strano, eh? Un tipo che poi il Signore lo ha liberato, grazie a Gesù, evangelizzava con noi, tutto bene. Ma ha detto che all'inizio si è comprato questo libro per autoipnotizzarsi, ha detto. E ha detto che è arrivato a un punto questo libro, che il prossimo scalino, va bene, il prossimo scalino era di, c'era uno spirito guida che gli parlava e dice, l'avrebbe portato a fare viaggi astrali, viaggi meravigliosi, a vedere altri mondi, oh che meraviglioso, doveva solo fare, non mi ricordo più, forse qualche fratello che è stato in New Age, me lo può dire, ma doveva fare una decisione, non mi ricordo bene come ha detto, l'ha raccontato la sua testimonianza. E allora a un certo punto, aspetta, dimmi, e vieni qua, aiutami per cortesia. Allora, arriva ad ora sul secondo binario.
Ci ha detto che questo spirito gli ha chiesto, devi essere leale a me?
Sì, mi devi essere leale.
Mi deve essere questo leale. Spirito
Come sì. Dire, mi devi dare il tuo cuore a me.
Sì, in altre parole, adorarmi, essere fedele a me, leale a me. Allora io come recompensa ti aiuterò ad andare a vedere altri mondi.
E questo era un angelo bellissimo.
Sì.
Era una cosa attraente.
Sì, sì.
Sì, ma...
Questo ragazzo che è stato con noi nella missione tanto tempo, io ho conosciuto questi dettagli perché era il fidanzato a quei tempi. Ma grazie a Gesù che il Signore ha conosciuto che non era la persona che si aveva dedicato al Signore 100%.
Però era un bravo ragazzo. Era un bravo ragazzo.
Sì, un bravo ragazzo. Però ci sono bravi ragazzi e ci sono la persona che Dio sceglie per te.
Uh-huh. Sì, ma non era cattivo ragazzo.
No.
Quando si è
convertito.
Liberato. Sì, sì.
Sì, si è convertito.
Sì, un ragazzo americano da California, no?
Sì. Sì, sì, sì.
Sì, adesso in Africa, in Sudafrica,
sì.
Sposato.
Sì, si è sposato.
Ha bambini.
Sì.
No, ma preghiamo per lui. Comunque ci raccontava, allora ci raccontava della situazione di New Age.
Sì, che lui ha voluto essere potente, ha detto che era il suo orgoglio di essere potente, di poter controllare le persone, ipnotizzare le altre persone.
Controllare le persone,
sì.
Vedi, questo è New Age,
sì, sì,
il controllo
sì.
Delle persone.
Questa è la meta di... tra virgolette aiutare le persone, ma era per controllarle.
Anche noi crediamo nel controllo, ma di Dio però.
Sì.
Anche noi prendiamo il controllo di Dio,
sì.
Sottoposto allo spirito del Signore. E il diavolo imita quello per sottomettere le persone al controllo dei demoni, no? Quindi è tutta un'imitazione del regno del diavolo.
E ha detto che quando questo spirito, perché lui parlava con gli spiriti, quando questo spirito le ha chiesto lealtà, di dedicarsi...
Gli ha chiesto?
Lealtà?
Sì, voleva la sua lealtà.
Lealtà e dedicarsi a lui 100%, seguire solo lui, nessun altro. A questo momento questo ragazzo si è spaventato. Ha detto, ma dove
sì,
entro?
Sì, mi ha detto che si è salvato da solo in una stanza.
E ha gridato a Dio, perché lui prima era ateo, totalmente ateo, odiava Dio, i cristiani e tutto. Ma a questo momento, quando questo spirito le ha detto, devi essere leale a me, dedicarti a me, si è spaventato, in quel momento ha gridato a Dio, Dio, non credo che esisti, ma se esisti, mostrami.
La preghiera dell'ateo, ragazzi. Dio, non credo che esisti, ma se è vero quello che dice la Bibbia, ma io non ci credo. Sai, avete sentito questa preghiera dell'ateo, no? Si chiama la preghiera dell'ateo. Dio in cui non credo. Scusa se metto una parentesi. Se è vero quello che dice la Bibbia, ma io non ci credo nella Bibbia però, che tu mi dai vita eterna, che io non ci credo. E allora cambia la mia vita, ma non avverrà. Tutto così, eh? Tutto così. Si chiama la preghiera dell'ateo. E questo qui ha fatto una preghiera simile. Sì. E allora che è successo?
Ha detto che ha sentito una voce, non sa da dove, che le ha detto: prova Gesù.
Wow.
E in quel momento lui ha detto: ok, Gesù, Gesù, entra, aiutami, liberami, perché si sentiva molto oppresso in quel momento. Molto oppresso in quei momenti da quello spirito che non lo voleva lasciare andare.
Una catena, eh?
Sì, sì. Ma ha gridato Gesù e si è salvato.
No, è un ragazzo meraviglioso, cioè abbiamo 9 anni, è rimasto con noi, vero? E insomma, il problema è che correva troppo dietro le ragazze.
Sì, per quello che ci siamo separati, perché lui era insieme a me per essere sposati, ma lui corteggiava altre ragazze.
Infatti te l'ho detto io, ti ricordi? Mamma Cruz,
sì, me l'hai detto tu. E io sono stata...
Ti ho detto?
Che guarda, Dora, ti devo dire la verità che... Tu non vedi, però io ho visto che questo ragazzo sta correndo dietro altre ragazze, mentre che è insieme a te. In quel momento mi ha colpito molto, allontanata dal Signore per un mese.
Sei cascata in depressione, sì, che tu abitavi ancora con tua madre, le minorenne, ci veniva a visitare.
Sì, avevo quasi 18 anni. E sono cascata in depressione, non vi ho più contattati per un mese.
Infatti mi dice: ma abbiamo perso una sorella. Questo disgraziatone ha fatto inciampare una sorella dolce come Dora. E mi sono scocciato molto. Cioè, ho cominciato a mettergli i binocoli addosso. Mi ricordo, eravamo in Polonia e lui sempre un'altra si è messa a corteggiare. Gli ha detto: senti, sei proibito corteggiare le ragazze. Non puoi più, se lo fai ancora devi andare via. Vi ricordate?
Sì, mi ricordo. Ero
mi ricordo quando gli ho detto il discorso. Sì. Gli ho detto: se tu corteggi un'altra ragazza,
sì, va
bene, e tu sarai cristiano, tu con la guerra, però con noi non puoi lavorare perché qui non è che siamo il casino del sabato sera qua. Sì. Sì, perché le sorelle bellissime, giovani, e questa qua dice: oh, è aperta la stagione di caccia qua. Il suo trucco, il suo imbroglio cos'era? Cos'è che ti ha detto all'inizio?
Che ti sposerò.
Esatto.
Vuoi sposarti con me?
Quando corteggiava una ragazza, gli diceva io voglio sposarti. E la poveraccia, fessa chiotta, ci cadeva.
Ecco, sì.
E poi che ha lavorato anche su Angela. Angela, scusa se divento un po' cose personali, ma...
No, it's ok.
Va bene che ne parliamo,
sì,
no?
Sì, sì. Io l'ho conosciuto verso la fine, prima che lui è andato via. Ed è vero, io ero molto fresca, nuova, non conoscevo tanto.
Una frescona, cioè, sì. Vuol dire fessa chiotta.
Però andavo ad evangelizzare con lui, anche in viaggi di una settimana. E siamo andati in Ungheria per un viaggio lungo e lì si è un po' avvicinato troppo a me. Però non è successo niente. Niente. E quindi appena sono tornata dal viaggio, mi ricordo che sono andata da Dora per dirgli veloce: cosa faccio? Questo si sta avvicinando da me in un modo più intimo.
In modo non troppo spirituale.
Sì, però non è successo niente tra di noi, grazie a Dio.
Quindi questo qua praticamente, al militare scherzavamo sui donnaioli, chiamavamo dai 9 a 90 e loro... questa era quasi così. Cioè era uno spirito che, sai, di oppressione, no? E ogni tanto veniva fuori. Cioè non è che era sempre così. Cioè lui... praticamente era cristiano,
Sì, questo però... è stato l'inganno più grande, che era cristiano, anche missionario. E io non potevo credere come un cristiano missionario può fare questo. Essere fidanzato con una persona per sposarsi e correre indietro altre persone. È questo che mi ha ferito tanto. Ma grazie a Dio voi non mi avete lasciato. You didn't let me go.
No, potevi fare quello che volevi. No. Non è che qui noi sindachiamo se uno deve sposarsi o no.
No, ma
tanti quando... che sono passati nella comunità si sono sposati e sono andati, Dio li benedica. Però bisogna vedere che c'è il matrimonio che Dio benedice e poi c'è quello che è nella carne.
No, quando io ho tagliato le comunicazioni con voi e sono caduta in depressione
per
un mese.
Anch'io quasi casco in depressione.
Quello che volevo dire, no, voi non mi avete
abbandonata.
Mi chiamavate, dicevate: preghiamo per te, Gesù ti è vicino. E piano piano I revived.
No, avevi 17 anni, che tu eri innamorata di questa qui.
Sì.
Ti ha spezzato il cuore completamente. Grazie, Signore. Bene, una lezione per tutti i fratelli e tutte le sorelle.
Sì.
Amen.
Vabbè, grazie Dora. C'è altro?
No.
Quindi attenzione anche con i fidanzati cristiani.
Attenzione specialmente.
Specialmente, perché possono essere molto ingannevoli se non hanno dato il cuore a Gesù.
E specialmente arriva questa americana dalla California, altissimo, sembrava bellissimo a primo occhio. Insomma, una persona presentabile, eccetera, eccetera. E ti viene, va a dire una sorella giovane, io voglio sposarti. E questa qua, poveraccia, capito, uno presentabile, uno un fidanzato di grido, virgolette, no? Cioè, è facile cascare nella... Poi ho capito che lo facevo con altri. Ho detto, alt, alt, no signore. Ma cosa c'è di male? Io sono sincero. Sì, tu sei troppo sincero, però con troppe. E allora gli ho detto, l'ho proibito di cercarsi fidanzate. È giusto o sbagliato?
Sì, 100%.
Ecco, va bene. Gente libera, però se sono sinceri.
Amen.
Infatti molti, molti fratelli è passato dalla nostra comunità e si sono sposati e tutto. Non è che abbiamo avuto un sacco di... Questo ragazzo è rimasto con 9 anni. Va bene, gloria al Signore. Adesso il lavoro che facciamo è difficile, fratelli, venire qui a abitare con noi, un pochettino più difficile perché abbiamo... c'è gente in internet che ci dà fastidio, lo dobbiamo usare molto. Però, gloria a Dio, grazie Gesù.
Beh. Amen, grazie Signore.
Va bene, Signore Gesù, aiutaci a imparare questa lezione.
Amen. Allora, ho letto Romani 6:23. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore.
Quindi non è che il diavolo non paga il salario, lo paga. Ma non è il salario che ti ha promesso però. Un po' come i politici, no? Promettono mari e monti e poi ti trovi in bolletta sparata e chiuso in casa e non puoi neanche andare a comprare il pane. E quando puoi andare a comprarlo non c'è soldi per comprarlo perché ti hanno chiuso il negozio.
Sì.
E questi sono i politici che quando li vai a votare ti promettono... Io ti prometto tutto, orbo degli occhi tuoi, ti dicono. Senti, allora guarda, prometti niente e lascia i miei occhi a posto. Comunque, io dico, cari fratelli, sorelle, se oggi vi sentite, oggi ti senti in qualche specie di prigione, e il diavolo ne ha di tutti i tipi di prigioni, la prigione dello scoraggiamento, della malinconia, frustrazione, peccato, orgoglio. Se stiamo guardando noi stessi, lì non troviamo nulla. Nulla non troveremo di quello che cerchiamo. Se stiamo facendo questo sbaglio, va bene? E allora che fare? Che fare se lì guardate allo specchio e lì non trovi nessuna soluzione? E non lo troverai mai. Fai questo, fratellino. Fate questo, fratelli. Andiamo in un luogo, qualsiasi, però da soli. Singolarmente, andiamo a parlare con Gesù, parliamogli a tu per tu, solo con Lui, prima di cominciare a raccontare, che raccontiamo le disgrazie e tutto quello che va. Gesù lo sa già, va bene? Guarda, Salmo 103 stamattina, vogliamo tornare lì?
Sì.
Dovrebbe essere vero nella lista lì.
Sì, ce l'ho.
Salmo 103, abbiamo letto stamattina 13 e 14.
Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono, poiché Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere.
Amen. A volte siamo così consci delle nostre mancanze che neanche riusciamo ad alzare gli occhi al cielo. Troppo giù ci siamo caduti. E poi ci sono anche... Per non parlare delle religioni, che i fratelli gli scrivono sempre in continuazione, dice, io sono stato nella religione 40 anni e non ci ho capito niente. Certe religioni ci hanno così distanziati dal Signore, dicendoci che noi siamo troppo peccatori e che Dio è troppo santo e che hanno scavato di nuovo il fossato, hanno scavato, il ponte levatoio alzato, non si può arrivare, non si può giungere a Dio. C'è il fossato di separazione, di nuovo scavato di fresco dalle religioni tra noi e Dio. Lo stesso fossato che Gesù è venuto ad annullare col suo sangue. E il ponte levatoio che le chiese hanno rialzato, lui ha messo una croce. Ecco, passate su questo ponte. Dimenticatevi wow. ponte levatore delle religioni. Camminate sulla mia croce.
Amen.
I bugiardi ci hanno detto che serve un camion pieno di statue, candeline, false madonne, santi e mediatori. Per cosa? Per poter giungere al mediatore che è venuto in croce. Secondo Timoteo 2,5, primo Timoteo 2,5. Primo Timoteo 2,5 lo conoscete, è inutile che lo leggo. Gesù è il mediatore. Abbiamo studiato tante volte. L'unico mediatore, dice, quindi non ci sono santi che tengano, madonne, eccetera. Il mediatore è Gesù. Questa falsa Maria, la falsa Madonna, si faccia da parte, quella falsa dico, perché la vera Maria non ha mai detto io sono la mediatrice, adoratemi, venite a Međugorje, a Gerusalemme, io sono qua e vi benedico perché venite ad adorarmi. No, lo dicono venerare, che è peggio, viene da Venere, che è quella stregoneria. È ancora peggio, dice noi non adoriamo, mi hanno detto, noi veneriamo, è peggio. E quello, venerare vuol dire adorare Venere. Comunque, però ci sono buone notizie, Ebrei 4. Qual è la buona notizia? Leggiamola. Vai 14 a 16.
Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ad essere soccorsi al momento opportuno.
Capito cosa dice qua? Accostiamoci dunque con piena fiducia a chi? A Cristo,
a Gesù.
Al trono della grazia, altro che le false Marie e le false Madonne qua. Non abbiamo bisogno di false Madonne per arrivare a Gesù. Signora Madonna, non dico quella vera, quella falsa dico, quella vera è una buona donna. Signora Madonna, ma se ne può andare a fare una pedalata per favore, che lei non è morta in croce per me. Va bene, sto parlando della falsa, quella vera è una buona donna. E allora fermiamoci un attimo a riflettere, va bene, su questa grande verità. Accostiamoci con fiducia. Non ascoltate religioni che non sei degno di ad accostarti a Cristo. Imbroglioni con la patente. Guarda, a volte, a parte le religioni, anche il nostro cuore malvagio ci condanna. Ci dice che non siamo degni neanche di venire a mediatore e salvatore, ma il Vangelo significa buona notizia. Cos'è che dice? Vai a 1 Giovanni 3, 19 e 24, per favore.
Da questo conosceremo che siamo nella verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio, e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. 1 Giovanni 3, 19 a 24.
Grazie Gesù, ti benedico Signore. Vogliamo tornare da Giuseppe, figlio di Israele?
Sì, sì, sì.
Grazie, Signore.
Bellissimo questo parallelo con Giuseppe.
Sì, allora andiamo da Giuseppe, saltiamo a Genesi 40, verso 7 devi andare.
Genesi 40, verso 7. Interrogò allora gli ufficiali del faraone che erano con lui in prigione nella casa del suo padrone e disse: perché oggi avete il viso così triste?
Giuseppe interroga due prigionieri, va bene?
E li chiede perché sono tristi, ma erano in prigione quelli.
In prigione quelli. Cioè, capito, Giuseppe andava in giro sgargiante. Andava lì così, oh, che bella la vita. Camminando nel fango, in prigione non è che c'era bella piastrellata con le piastrelle di Sassuolo.
Oh wow.
No, no. Prigione. Ratti che correvano. Cioè, non è che c'era... Cioè, in prigione Giuseppe decide che invece di guardarsi allo specchio a vedere quanto era brutto e per commiserarsi e sprofondare, anche nell'altra prigione che è sempre con noi, la prigione dello spirito, spirito malvagio, sempre con noi, però la possiamo tenere lontano.
Amen.
Lodando il Signore. Perché devi lodare il Signore sempre? Perché il diavolo sta sempre cercando di farti lodare lui, Satana. Il diavolo è un maniaco della lode, perché la vuole, è invidioso, geloso, frustrato delle lodi che Dio riceve. Le vuole lui. In ogni statua che c'è gente che è lì che pregano la Madonna di qui, il santo di là, chi c'è dentro? Qualche demone. Dice, ah, guarda, oh, come mi lodano questi. Quello pensa che sta pregando a un santo impietrito lì nel marmo, invece dentro c'è un demone. Fratelli, dice la Bibbia, io il Signore non dividerò la mia gloria con un altro. Io il Signore sono un Dio geloso, come un marito siciliano. Non dice questo, ma te lo dico io. Sai, in Italia quando si dice siciliani sono gelosi, no? Sono barzellette che si raccontano, ma sono gelosi anche a Bologna, a Firenze,
sì.
A Milano,
certo,
per l'amor di
sì,
Dio.
Sì.
E sono barzellette, insomma. Allora, torniamo al punto. Io, Signore, sono un Dio geloso. E tu non vai davanti a una statua della nonna a pregare. Ma quello è un santo, non mi interessa niente dei santi, dice il Signore. Dove lo dice? Esodo 20 dice, non ti fare statue, non ti fare sculture, io sono geloso. Esodo 20, dall'1 fino a 3, 4, 5. Va bene, allora cosa fa Giuseppe? Invece di sprofondare nella prigione dalla sua depressione, si mette ad andare attorno a rincuorare e consolare gli altri. Che bel esempio quando noi ci mettiamo a fare questo in
Amen.
Qualsiasi situazione.
Wow.
Se sei in una prigione di tristezza, di frustrazione, di malattia, puoi uscire cominciando a lodare il Signore, incoraggiare gli altri. Sì, ma sono ancora malato qua. Ma che pazienza, perché non hai fede, mica colpa di Dio. Lui ti ha guarito, svegliati che ci guarisce anche a noi.
Amen.
Quindi quando togliamo gli occhi da quello che il diavolo usa per deprimere, ce li mettiamo, li posiamo sui bisogni degli altri e allora diamo loro l'amore di Dio, che Dio vuole dare loro attraverso di noi. E questo è lo scopo, che siamo ancora vivi, per dare l'amore di Gesù agli altri. Mica siamo qua vivi per accumulare 4 euro, così quando moriamo gli avvocati possono litigare su chi devono arraffarli. No, siamo qui per dare Gesù agli altri.
Amen.
E guidare la verità, se sono mondani. Se sono familiari, dare amore. Se sono mondani, guidarli alla salvezza di Gesù. Giuseppe in prigione. E come lui era in prigione, anche noi in qualsiasi emergenza, che sia virus, quello che sia, non importa cosa fa il nemico, noi dobbiamo continuare a combattere per Gesù, andare avanti. A che serve fermarsi, lamentarsi e guardare quelli che disertano, quelli che abbandonano il Signore, quelli che adorano il mondo, materialismo invece del Signore? Non guardiamo quella gente. Pregate per loro, ma non li guardate per seguirli. Non possiamo guardare indietro. Quelli che guardano indietro, lasciateli andare. Noi guardiamo avanti.
Amen.
Va
grazie,
bene?
Signora.
Guardare
Amen.
Indietro è un lusso che se siamo soldati nessun vero soldato può permettersi. E questo se vogliamo essere discepoli veri, invece di mezze calzette. Siamo mezze calzette o discepoli veri? Cos'è che siamo? Sai cos'è mezza calzetta, Angela?
No.
Non è una calzetta che la tagli. È uno che ha un elastico invece della spina dorsale. Vogliamo essere così o vogliamo essere discepoli come quelli della Bibbia? Possiamo essere discepoli della Bibbia, ma dobbiamo dire sì a Gesù e no a tutto il resto. Allora non può andare a lavorare e mantenere la famiglia. Ma certo che può andare a lavorare e mantenere la famiglia. Solamente non adorare quelle cose, caspita.
Yeah.
Usa il mondo, ma non fatti usare.
Sì, perché Dio è un Dio geloso.
Guarda, Luca 9, leggiamolo. Lì c'è un patto. Sai, il patto di Gesù fatto nel mio sangue, ha detto. Leggiamolo nero su bianco, Luca 9. Lì credo che te l'ho data nella lista, 61 e 62.
Sì. Un altro ancora gli disse... Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia.
Ma insomma, questo si chiama il Signor formale. Signore, mica posso andare a morire su qualche croce senza dire ciao, ciao. Ciao. La mia ragazza un bacetto sulla fronte almeno. Signore, tu sei ragionevole, no? E tu sei figlio di Dio. Non ci dovrei, nessuno è più ragionevole di te. Fammi andare da... a fare un'altra spaghettino con mia mamma, fa degli spaghetti che è la fine del mondo. Quindi fammi andare a salutare quelli di casa mia. Cosa c'è di male? Oggi siete... io ho parenti offesi che io non sono andato a funerali, non sono andato a salutare qui e pensano che sono un cretino, un religioso strano. Ma io ero in nazioni diverse, non ci riuscivo ad andare a prendere l'aereo, andare a funerale, non c'è nessuno al cimitero, c'è solamente quelli con i fiori in mano, c'è chi piange sul serio e chi fa finta. Sono lì a deprimermi. E poi non mi facevano neanche predicare, che ci vado a fare. Io non sono specializzato in funerali, sono specializzato in risurrezioni spirituali, 62.
Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Capito? Uno che va a salutare la famiglia non è adatto al regno di Dio. E tu parliamo di fanatici religiosi qua. Qui dobbiamo esserlo. Gesù era un fanatico, non religioso, ma per il regno di Dio. Quindi, fratellini, o che siamo discepoli, o siamo discepoli, o diventiamo discepoli, o se no, perché altrimenti non possiamo superare la tribolazione che viene. Capito? Quindi o siamo discepoli o dobbiamo diventarlo. Se no, chi la supera la tribolazione? Se non sei discepolo, la tribolazione non la supera. Arriveranno con marchio della bestia. E cosa fai? Cosa fai? Avrai la forza di dire no, io seguo Gesù. Prima che mi uccidi, eccetera, aspetta che ti evangelizzo un pochino. No, non ti ammazziamo di corsa invece. E mentre mi ammazzate vi parlo di Gesù. Signore, aiutali questa gente. Però quando ci hanno già macchiato la bestia, questi qua, Gesù non può più aiutarli. Quindi non guardiamo indietro. Qui c'è uno che voleva disertare con la scusa di andare a salutare i genitori. Da quello che dice, Gesù era una scusa. Non era degno del regno di Dio. Per un saluto perdi il regno di Dio, ma siamo impazziti? È come Esaù che per un piatto di ceci, un piatto di lenticchie, un piatto di broccoli, non so cosa si è messo dentro Giacobbe, va bene, si è giocato la primogenitura, e quando la voleva con lacrime, ha detto Paolo agli ebrei, con lacrime, ha detto no, mi dispiace, è andato con lacrime da Isacco, ti supplico una piccola benedizione per me. Isacco dice, mi dispiace, mio caro venditore, che ti sei venduto la primogenitura, non è rimasto niente, ma neanche un poco, tu sei servo di tuo fratello. E allora la diserzione non è un'opzione, va bene? Scrivetelo, la diserzione non è un'opzione. Se lasciamo e abbandoniamo dall'essere discepolo e iniziamo a scivolare all'indietro, quando cominci a scivolare, fratello, non sai mai dove finisci, sai solo che stai scivolando. Che succede quando una cosa scivola? Scivola, non si può mai... Non si può fermare. Quindi quando è che si fermerà? In ogni caso sarà sempre in un posto peggiore del presente. Vogliamo questo? Cioè, se scivoliamo indietro, guardando indietro, arretrando dalla nostra fede, nel migliore dei casi dovremo ricominciare la salita da un posto peggiore. E allora vale la pena scivolare? No. Signore, aiutaci allora a non scivolare indietro.
Amen.
Ma ad aprire il cuore.
Amen.
Come possiamo pensare di poter guardare col cuore? Il cuore c'ha un occhio, c'ha degli occhi. Il cuore c'ha occhi che guardano. Quindi guardare col cuore al mondo. E poi pensare che stiamo seguendo Gesù. Stiamo guardando al mondo, però siamo cristiani. E questo è una persona di doppio cuore. Questo è mezzo cuore. Sta servendo Dio e Mammona. Va bene? Magari perché ci sediamo su una panca religiosa, però il cuore è nel mondo. Come cristiani possiamo, per esempio, sposare una donna. Ma possiamo sposare una donna, però col cuore guardare un'altra?
No.
Dov'è mia moglie? È qua? Non c'è. la poverina che è ancora in giro per la comunità, si sta male le cose. Dio la benedica. Una moglie fedele. Signore, aiutami a essere un marito degno. Come fai a sposare una donna, però col cuore guardi un'altra? Possiamo guidare una macchina, però guardare una direzione diversa da dove la macchina sta andando?
No, no.
Non è facile.
No, no.
A meno che non sei strabico, che devi tenere la faccia girata di qua per guardare di là. Prega, Signore ti guarisce. Però questo è quello che facciamo quando, nel nostro cammino col Signore, guardiamo indietro. Salmo 78. Guardare indietro è la direzione peggiore dove possiamo rivolgere lo sguardo. Salmo 78, 8 a 11, per cortesia.
Tutto ciò per non essere come i loro padri, una generazione ostinata e ribelle, una generazione dal cuore inconstante, il cui spirito non fu fedele a Dio. I figli di Efraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono le spalle il dì della battaglia. Non osservarono il patto di Dio e rifiutarono di camminare secondo la sua legge. Dimenticarono le sue opere e i prodigi che egli aveva mostrati loro.
Gloria a Dio.
Quindi questi avevano tutti i doni, gente di guerra, buoni arcieri, popolo di Dio, però voltarono le spalle a Dio.
I figli di Efraim. Efraim era la tribù più grande di Israele e poi c'era Giuda. Ed Efraim cosa fece? Tutti buoni arcieri, però voltarono le spalle nel giorno della battaglia, perché il loro cuore non era diritto.
Mm-hmm.
La direzione in cui il nostro cuore guarda, dice Dio, va bene? Dice Dio, state attenti alla direzione che guardate, perché la direzione in cui guardiamo, va bene? Sta dicendo al Signore chi siamo, dove stiamo andando e anche dove finiremo. Grazie Signore. Guardate, una cosa che penso io sono i telefonini. Dove i telefonini stanno portando il mondo? Il diavolo ha creato i telefonini e c'è un motivo. Che Satana sapeva fin troppo bene cosa stava facendo quando ha inventato i telefonini e i media. E ora c'è una programmazione zombificante, capito? I telefonini e internet e media è una fabbrica satanica per creare zombie, tramutando il mondo da, parlo dell'Occidente specialmente, da cristiano in atei, e adesso sta tramutando la gente in zombie.
Mm-hmm.
Quindi questa zombificazione è in pieno svolgimento. Hai messo quella foto sulla radio, Angelina?
Sì, una immagine intitolata L'accipazione della mente.
L'accipazione della mente. Che adesso cominciano a parlare dei microchip. Prima la mascherina, poi il virus, e adesso parlano direttamente. No, la soluzione sono i microchip. Lo sanno tutti questi politici e le multinazionali, però c'è come serpente, arrivano piano piano, strisciando. Stanno preparando i clienti. Quando saranno zombificati alla cottura giusta, dice, beh, qua, così come hanno obbligato a mettere la mascherina e se non si è vaccinato non può viaggiare, allora arriverà appunto a dire, no, chi non ha il chip non può né comprare né vendere. Capisci? Non obbligheranno a metterlo nel senso che ti leggono una sedia e te lo mettono, no, semplicemente non compri e non vendi. Tu guidi la macchina, bevi un po' di diesel, no. Ci vuole qui, sai che adesso devi andare ai benzinai, di solito si paga con la carta di credito, ci vorrà il microchip. Mi leggi quella foto che ho messo sulla radio?
Sì, un tuo commento dice, per ora i popoli sono al primo passo della programmazione, non poter fare a meno del telefonino. Il vero programma non sono i telefonini cippati, ma le menti dei popoli cippati. 666.
666.
Chi conosce la Bibbia sa e vede che lo spirito della bestia di Apocalisse 13 e che Efesini 2:2 ci dice è già nell'aria, sta preparando le menti dei popoli senza Dio. con schemi mentali e chip in questo periodo storico di cui le profezie ci avvertivano, vede Apocalisse 13 e 2 Tessalonicesi 2. Abbiamo una chiara idea della direzione dei popoli senza Dio. Ci rimane poco tempo per offrire loro il Salvatore, come dice Giovanni 9,4 e anche Giovanni 6,47. Gesù dice: in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna.
Ecco, abbiamo queste foto, questi montaggi li facciamo in formato ad essere scaricati e chi lo desidera stampati e distribuiti. Come vedete, il finale c'è anche il messaggio della salvezza. E su questo potete insegnare quanto volete, potete aprire Apocalisse 13 e spiegare chi è la bestia, Efesini 2:2 che dice che lo spirito del diavolo è nell'aria, l'anticristo, e spiegare questo, quindi usare questi tutti i materiali che i fratelli testimoniatori, evangelizzatori, sono delle armi, sono dei materiali, sono delle munizioni che potete usare per evangelizzare, d'accordo? E vi possono aiutare moltissimo, perché ogni cosa che qua è scritto è tutto basato sulla Bibbia, le scritture. Andate lì, aprite, spalancate la Bibbia, nutrite le pecore, guidatele a Gesù, alla salvezza. Giovanni 6,47, alla finale, se vi sentite guidati dallo Spirito, gli dice: vuoi pregare insieme a me per ricevere Gesù? Ricevi Gesù e c'hai la vita eterna, chi prega sinceramente. Chi vuole sentire cosa pensava Einstein dei telefonini? Ma dice: ma fratello Giuseppe, non c'erano i telefonini. Senti cosa dice. Senti cosa diceva Einstein, che era uno che un po' di sale nella zucca ce l'aveva. Cosa, me lo leggi tu? La citazione, sì, di Einstein, scritto in inglese. Allora, te lo leggo in inglese, tu leggi in italiano. Allora,
sì.
Einstein diceva: I fear the day the technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots. Albert Einstein, in italiano.
Dice: temo il giorno in cui la tecnologia supererà la nostra interazione umana. Il mondo avrà una generazione di idioti. Anche questa l'abbiamo messo sulla pagina radio, quindi potete leggerla lì.
È sulla radio questa?
Sì.
Ottimo. Quindi questo era Einstein. Grazie Signore Gesù. Grazie. Ha messo anche le foto di quelli che camminano col telefono in mano,
sì,
vero?
Sì,
sì, non
giovani.
Ho avuto tempo di dare un'occhiata, ma cos'è che dice la foto? Che questo non l'ho scritto io però.
What's the point of being afraid of the zombie apocalypse when you're already a zombie?
Dice, su questa foto ci sono 2, 4, 5, 6, 8 persone, almeno 8, 10, che camminano. E nessuno guarda dove vanno, tutti che guardano il telefonino, sono in, sì, qualche campus universitario. Tutti col telefonino, nessuno guarda avanti. Come le pecorelle, uno segue l'altro. E poi la foto a fianco, vedi che cascano giù nel... questo è stato costruito però, quell'altro originale, questo invece due abbinate. E la costruzione, che non ho fatto io solamente messo 666, e cascano giù dal baratro e vanno al marchio della bestia. Quindi la traduzione cos'è? What's the point of being afraid? Qual è il punto di avere paura dell'apocalisse degli zombie quando tu sei già uno zombie? Questo non l'ho scritto io perché non offenderei le persone così. Comunque c'è gente che vede queste cose, le capisce. Allora, quindi Apocalisse 13:3, cosa dice? Tutta la terra?
E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
Va bene, quindi tutto in linea con le profezie, ragazzi. E la terra si andrà e si sta preparando e ci arriverà di sicuro di questi giorni ad andare dietro alla bestia. Ora la bestia sarà un politico che non è che si presenterà: io sono la bestia. Dirà: io sono un Adolfo Hitler, un Mussolini, uno Stalin, dirà così, no? Però nella Bibbia questo qui è chiamato la bestia. Un po' come falso profeta con le corna d'agnello, si presenterà come cristiano, crocione attaccato al collo. Penso che ce n'è uno a Roma pronto a rivestire la mansione. Quindi leggete anche il secondo Tessalonicesi 2, 3 e 4 e tutto Apocalisse 13. Fratelli nuovi, studiateli. Le pecore grasse della nostra chiesa queste cose le conoscono. Però abbiate pazienza, va bene? Non vi scocciate se le ripeto. perché non sono qui solamente per nutrire voi pecore grasse, qui dobbiamo nutrire quelle magre che il corso biblico magari hanno appena cominciato, d'accordo? Quindi fratelli pecore grasse, un po' di pazienza quando ripetiamo le cose, capito? Non è che le ripeto perché credo, perché voi non lo sapete, ma perché i nuovi fratelli non lo sanno. Allora, grazie Signore Gesù. Quindi cerchiamo di essere un esercito di Dio che va avanti incuranti di cosa fa il diavolo. Non è che dobbiamo, capisci, che non è che un generale di un'armata può decidere le cose in base a quello che fa il nemico, anche aggiustare le strategie, ma non è che scappa perché il nemico viene avanti, dipende. A volte quando il nemico viene avanti bisogna contrattaccare invece. La migliore difesa è l'offesa, a volte invece è da andare alla catacomba, d'accordo, però altre volte. Comunque volevo dire sulla ritirata strategica, anche se a volte i cristiani si facevano ritirate strategiche, andavano alle catacombe, nei boschi, e scappavano, c'erano persecuzioni. Però la ritirata strategica è per riaggrupparsi, riorganizzarsi e contrattaccare al momento giusto quando vediamo la vittoria in vista. La ritirata strategica non è mai gettare l'arma e scappare davanti al nemico. Questo è diserzione. Guarda, qui c'è una terribile statistica. Cioè qua, una statistica che non è molto ispirante, però è storica, di quella inutile guerra che fu dell'Armir italiana in Russia, che i vostri nonni vi possono raccontare, quelli che ci sono stati e quelli che l'hanno vissuto quel periodo lì sulla loro pelle. E mio padre mi raccontava. Non è andato in Russia, però era stato in Abissinia, era stato in Libia, imprigionato due volte, carcerato mio padre dai tedeschi, americani, bombardato la prigione, è riuscito a scappare. Che storie che mi raccontava del suo tempo di guerra. E piangeva quando mi parlava, vedeva bambini uccisi sotto le bombe americane, vedeva i bambini che saltavano per aria, mi raccontava di una bambina in particolare. Andiamo avanti. Dei 54.000 italiani, ho guardato le statistiche precise, 54.000 italiani che si arresero ai russi, di questi 44.000 e più, circa l'80%, quindi 44.000 dei 54.000, morirono all'interno dei campi di concentramento russi nell'inverno del 43. Quindi questi 44.000 che si arresero, 80% morirono nei campi di concentramento, congelati, senza cibo. Dell'armata di 300.000 soldati di Paulus, l'armata tedesca, in Russia ne rimasero circa 100.000, ho visto nella statistica, che si arresero a Stalingrado, dove praticamente Hitler perse la guerra mondiale. E questi 100.000 che si arresero a Stalingrado, di questi solamente 5.000 poterono tornare in Germania, e negli anni 50-55, dopo una decina d'anni, sono tornati. Il 95% di loro furono lasciati morire. Beh, non è che i tedeschi avevano fatto meglio, fecero anche di peggio contro i prigionieri russi. E la terribile legge di mietere quello che si semina, cioè tra russi e tedeschi si potevano dare la mano, tra stalinisti e hitleriani, lì non si capisce chi era peggio. E noi, in che modo questo riguarda noi? Ci riguarda. Perché mentre quelli combattevano una guerra inutile, il nostro combattimento invece è contro il diavolo. Va bene? Anzi, mentre quelli morivano di congelamento, morivano nel corpo, il nostro è anche peggio. Se noi ci arrendiamo è anche peggio. Va bene? Perché il diavolo non manda i prigionieri. Così come Stalin e Hitler, quando potevano, non lasciavano prigionieri vivere in vita, vedi Auschwitz. E il diavolo non rimanda i prigionieri. Inutile che ci arrendiamo al diavolo e facciamo un compromesso. Signor diavolo, guarda, per cortesia, per favore, facciamo la pace. Non puoi farlo. Il diavolo non libera mai i suoi prigionieri. Per questo è che quando deve fare la liberazione di uno posseduto, per questo quando dicevo deve liberare uno che è posseduto, non è che lo prendi per mano e lo liberi, no. Devi cacciare il secondino, la guardia, i guardiani, i demoni che li tengono incatenati. Devi scacciarli e imprigionare loro sotto i tuoi piedi. Il diavolo non lascia liberi i prigionieri. Deve avere Isaia 14, ce l'hai?
Sì.
Per favore, me lo leggi.
Sì, sì. Isaia 14, 16 e 17.
Grazie.
Coloro che ti vedono fissano in te lo sguardo.
A chi? A Satana.
A Satana,
chi,
sì.
Chi ti vedono, Satana, fissano in te lo sguardo.
Ti esaminano attentamente e dicono, è questo l'uomo che faceva tremare la terra, che agitava i regni, che riduceva il mondo in un deserto, ne distruggeva le città e non rimandava mai liberi a casa i suoi prigionieri.
Non rimandava mai liberi i suoi prigionieri. Isaia 14... Ezechiele 28 sono, ti danno tutta la storia di Satana, come si è ribellato, eccetera, studiarlo. Quello che sto cercando di dire è che così come i prigionieri italiani e nazisti che credevano di salvarsi la vita, tanto valeva che combattevano fino alla morte, è meglio morire in combattimento con una buona pallottola, se vuoi chiamarla buona, che non... dopo 10 anni di prigionia, mezzo congelato, coi piedi marciti, cancrena, eccetera. Nonostante la battaglia era sbagliata, anche lì era preferibile non arrendersi. Va bene, come i paracadutisti, 10.000 paracadutisti italiani all'Alamein morirono tutti. Terribile, la guerra è terribile. Per cosa? Per Mussolini. Ma mio padre diceva... Mussolini se ne può andare al diavolo, se ne può Dio, se scoppia un'altra guerra, Mussolini e tutti gli altri puntini puntini parole che non posso dire alla radio, figli di eccetera, dice se scoppiano mi prendo i miei figli, eravamo i 3 bambini, me ne vado in una montagna e tutti se ne possono andare, ci siamo capiti dove? Capito? mio padre usava parolacce, mia madre lo guardava un po', però allora mio padre diceva io mi prendo i miei 3 bambini e me ne vado in montagna. Perché in montagna? Che in montagna mio padre si rifugiò in montagna quando gli americani bombardarono la prigione, la seconda prigionia, e la prigione saltò per aria, lui, alcuni nella cella insieme a lui morirono sotto le bombe, lui scappò nella breccia e è andato sulle montagne. E sulle montagne è detto che c'erano queste famiglie che ti davano sempre un pezzo di pane, dormivano nei solai, nelle stalle, e gli davano un pezzo di pane. E si fece un 1500 km a piedi, mi disse, a piedi, che gli spararono dietro, tutti i colori, guarda, lo misero su un treno per la Germania, al primo imprigionamento, sulla Germania, su un vagone, mi dice, eravamo come 500 in un vagone, alcune centinaia, insomma. Ha detto che il polizia, la guardia nazista, erano, sai, soldati che si è sfasciato l'esercito nel 43, e allora per i tedeschi erano disertori. Li avevano riacciuffati e li mandarono in Germania e nei campi di concentramento. È andato così che la guardia è andata dietro un cespuglio a fare un bisogno, hanno sfondato la porta e scappati tutti, centinaia. E hanno piazzato una mitragliatrice e li hanno ammazzati tutti e sono sopravvissuti 7-8, quelli che correvano più veloce davanti. E mio padre era tra quelli, perché lui faceva parte alle gare atletiche, era uno che correva, era un atleta. Era scampata così, prima prigionia. Insomma, quello che voglio dire, ragazzi, mai arrendersi al diavolo, non lascia andare i prigionieri, peggio di Stalin e Hitler messi insieme, se possibile. Vabbè. E allora, quel che voglio dire, fratelli, non vi arrendete al peccato. Questo sto cercando di dire. Va bene. Non arrendetevi ai mali intorno, all'oppressione che il popolo del maligno, la zizzania, i governanti che sono al potere nel mondo, che esercitano su di noi questa oppressione. Non serve a niente di cercare di compiacere la zizzania che c'ha il potere. Non puoi scendere a compromessi coi lupi, le iene, i sciacalli, le sanguisughe. È inutile fare scendere a patti con questi. Va bene, se lo fai ti prosciugheranno tutto il sangue vitale che ti rimane e poi ti diranno che devono depopolare il mondo per salvare il clima. Dopo che ti hanno soffiato, sifonato, vacuum, tutti i soldi, e adesso tu rimani così, senza una lira, e adesso depopoliamo il mondo, perché io, ricco multinazionale, io quando vado con il mio yacht in giro non voglio vedere immondizia sui mari, ho diritto di avere un mondo pulito. Vediamo quanto pulito sarà l'inferno per questa gente. Va bene. Quindi, praticamente ci stanno dicendo che noi saremo qui per il clima, non il clima per noi. Quindi moriamo per salvare il clima. E così ragionano le menti assatanate di quelli senza Cristo. E allora, conclusione, andiamo a Efesini 6, guarda. Niente compromessi con il diavolo, come dice Paolo. Efesini 6, 6 dal 10 al 20. Quindi cosa dice questo passaggio? Ci metto un titolo, guarda. Combattere, prepararsi, lottare come soldati e allora vinciamo. E se non vinciamo, gloria ai martiri nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Avanti con Efesini.
Efesini 6, 10 a 20. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente, come conviene che ne parli.
Gloria a Dio. Ora non vorrei che qualche pecora grassa dice: ma questa scrittura me l'hai già letto 2 settimane fa. Perché me la leggi di nuovo? Perché non è che sto leggendo un romanzo, non è un film, l'ho già visto, grazie. Questo è cibo quotidiano. Non puoi dire, guarda, no, non mi dare più pane perché ho già mangiato ieri. Mm-hmm. Cosa ti do, scusa? Un pezzo di legno oggi. Va bene, questo non è una lettura, qui c'è un romanzino. Questa è una ramanzina, capito? Questa è una correzione, questo è una è quello che dobbiamo fare. Vabbè, Gesù in continuazione, 4 Vangeli, ha riempito 4 Vangeli, che poi è un Vangelo, per ripetere in continuazione Matteo 22, 37 e 39. Amare Dio, amare il prossimo. Non serviva il Vangelo, bastava questo. Non serviva il Calvario. Il Salvario non serviva, bastava che la gente credesse al comandamento, dico da Medeva, al comandamento di non mangiare il frutto, e non c'era bisogno del Calvario, bastava obbedire. Invece, perché disobbedienza, adesso serve il Calvario. E Gesù, tutto il Vangelo, ripetere questo comandamento, amare. E cosa manca al mondo? Hanno cambiato 10.000 partiti politici, hanno cambiato 50.000 papi, hanno cambiato 100.000 ideologie politiche e non funzionano mai. Perché? Perché non amano, perché pensano solo al loro stramaledetto egoismo, come noi ci pensavamo prima della conversione. Tutto quello che il mondo ha bisogno è solo Gesù, è solo l'amore di Gesù. Allora, fratelli, in conclusione, siamo alla fine del messaggio qua, concentriamoci, siamo in lotta, all'ultimo sangue, ma solo così possiamo vincere cosa? Apocalisse 12. La tribolazione che ci sta davanti, la vogliamo vincere, sì o no? E allora dobbiamo lottare per Cristo, lottare contro il diavolo. O voi santi di Dio, è scritto, voi che amate il Signore, odiate il male. Non è sufficiente amare il Signore. Dobbiamo combattere contro il diavolo, virgola, e vincerlo. Non è sufficiente dire Dio sei grande, all'Akbar, oh come sei grande Dio, mi hai salvato, oh come sto bene. Devi andare a cercare le pecore, Lazzarone. Va bene, branco di Lazzaroni siamo, se non ci alziamo dal nostro di dietro, da queste panche, andiamo a cercare i nostri fratellini, le pecorelle. Qual è il padre che c'è un figlio che sta morendo lì e lui è lì a casa a mangiare spaghetti e vedere i politici, i galletti che si beccano in televisione e suo figlio sta lì, sta sotto un ponte, che sta morendo? Qual è quel padre disgraziato? Chiese sono piene di queste. I figli, non il figlio tuo, ma il figlio di Dio, sono lì di qua e di là e di là e di qua, che sta morendo senza Gesù, e noi siamo qua a vedere la televisione con i politici che fanno i galli, che si beccano. Ma si sono beccati, sempre si beccheranno, stai sprecando tempo. Andiamo a cercare quel figlio, andiamo a cercare quello colpito dai ladroni, che, dove sono i samaritani? E non sto parlando di cose materiali, sto di cose spirituali, gente che muore per mancanza di Vangelo, mancanza di Gesù.
Amen.
Nel nome di Gesù. E allora, gloria a Dio. Hai letto Apocalisse 12, 11?
No.
Non l'hai letto?
Apocalisse 12, 11.
Ce l'hai?
Sì. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Bene, allora in questa emergenza, fratellini, inginocchiamoci perché davanti a Gesù e ascoltiamo. Solo Lui ci può mostrare cosa e come possiamo andare avanti, in che modo andare avanti con Lui per il Vangelo, come mantenere, come crescere nella fede. E va bene, questo è il messaggio. Inginocchiamoci davanti a Gesù e Lui ci dirà cosa fare. Signore, cosa faccio? Ho preso il virus. Sgridalo. Il diavolo mi ha mandato il virus. Mandalo all'inferno, lui è il virus. Ma non ci riesco, prega, digiuna. Ma, niente ma. Questi spiriti si cacciano solo con preghiera e il digiuno. Dove dice? Matteo 17. Perché noi non abbiamo potuto cacciare quel diavolo? Perché questo tipo si cacciano solo con la preghiera e il digiuno. Cosa voleva dire? Che ci sono diavoli che bisogna digiunare e diavoli che anche senza digiuno? Che categoria di diavolo? Ma no! Erano i discepoli con la zucca dura quasi come la nostra, non proprio. Va bene? Che erano lì a mezzo cuore. Interessante la storia di Matteo 17. Questo tipo con preghiera e digiuno, che stavo dicendo, dovete svegliarvi, disperarvi. Va bene?
Amen.
Ecco, qua c'è due parole veloci, ho scritto qui bellissime, adesso condivido un piccolo messaggio di Gesù. Posso condividerlo?
Sì, amen.
Dice Gesù, amen, amati e diletti, così vincerete, se solo mi seguite. Se solo mi seguite, voi avete già vinto, il nemico ha già perso. Quando? Brandite la spada della mia parola, perché è il mio braccio che rafforza il vostro, è il mio spirito che consolida il vostro spirito, è la mia potenza che sentirete. E allora non potrete fare altro che vincere.
Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene. 1 Pietro 4:12-19.
Grazie Signore. Grazie Signore, grazie Gesù. Dice il Signore: di che temete? Di che vi preoccupate? Io Gesù sono in perfetto controllo. Solo mantenete i vostri occhi su di me, allora niente di ciò che vi succede può farvi del male. Non dovete temere. Ma è il maligno e i suoi che temono e tremano. Sanno cosa li sopraggiungerà. Parlo a voi che desiderate essere miei discepoli, voi che mi avete dato il vostro cuore, che mi amate come io vi amo. Il promesso offre alla sua amata l'anello di fidanzamento, il più bell'anello che può. Io vi ho offerto il più bell'anello che esiste, la mia vita sul Calvario, pegno del mio amore vero, autentico, eterno. E ora attendo di vedere quanti della mia Chiesa risponderanno, come è scritto.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 14:33.
Lo so, sono tempi duri, ci sono passato, ma è nei tempi difficili che io provo le anime. Solo in guerra si vedono i guerrieri. Solo chi è disposto a combattere e morire per il mio regno che vince la battaglia, ed ogni cicatrice è un onore eterno.
Metterò quel terzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò: è il mio popolo, ed esso dirà: il Signore è il mio Dio. Zaccaria 13:9. Così parla il Signore degli eserciti: ecco, io salvo il mio popolo dalla terra d'oriente e dalla terra d'occidente. Li ricondurò ed essi abiteranno in mezzo a Gerusalemme. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio con fedeltà e con giustizia. Zaccaria 8:7-8. Metterò la mia gioia nel far loro del bene e li pianterò in questo paese con fedeltà, con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia. Geremia 32:41. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore, in cui l'aratore si incontrerà con il mietitore e chi pigia l'uva con chi getta il seme. Quando i monti stileranno mosto e tutti i colli si scioglieranno, io libererò dall'esilio il mio popolo Israele. Essi ricostruiranno le città desolate e le abiteranno, pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno i frutti. Io li pianterò nella loro terra e non saranno mai più sradicati dalla terra che io ho dato loro, dice il Signore, il tuo Dio. Amos 9:13-15.
Fine del messaggio. Gloria a Dio. Grazie Gesù.
Amen.
Grazie Signore, grazie Gesù per il tuo messaggio. Grazie, Signore. Vedi, questa profezia, cioè questa scrittura, Zaccaria 13:9, Zaccaria dice, essi invocheranno il mio nome, io li esaudirò, io dirò, è il mio popolo, ed esso dirà, il Signore è il mio Dio. Attualmente il popolo di Dio non sta dicendo questo. Attualmente il popolo di Dio dice, io sono italiano, io sono tedesco, io sono americano, io sono cattolico, io sono protestante. E invece il Signore vuole che gettiamo questi idoli e diciamo, il Signore è il mio Dio. E il cristianesimo oggi nell'apostasia non sta dicendo questo, perlomeno non lo si sente. Tranne pochi minuti alla settimana su una panca si recita il rosario tra virgolette, ci sono anche rosari protestanti, non solo cattolici, cioè le ripetizioni religiose, insomma. E dice Zaccaria 8:8, li ricondurrò ed essi abiteranno in mezzo a Gerusalemme. E qui sta parlando del regno di Dio che viene, del millennio. E poi Amos 9, verso 15, dice, io li pianterò nella loro terra, non saranno mai più sradicati. Gloria a Dio, fratelli. E le sofferenze che stiamo passando adesso, fratelli, queste sofferenze che stiamo passando, non scoraggiatevi. Le sofferenze che stiamo passando, fratelli, il Signore le permette perché sta saggiando i cuori. Un altro piccolo messaggio, una profezia che Gesù mi ha dato stamattina, dice, sto saggiando i cuori, è necessario i mali. Spero che abbiamo tempo di dare questa sì. Piccola profezia di stamattina.
Sì, sì, proviamo di farlo.
Se c'è tempo, grazie. E Gesù sta dicendo che sta saggiando i cuori, fratelli, tutte le difficoltà che stiamo attraversando adesso, fratelli, e sono perché il Signore vuol sapere chi siamo, vuol sapere chi sono i Giuda, vuol sapere chi sono i Pietro, i Paolo, i Nicodemo, i Farisei, i mezzi cuori. Cioè, è per questo che il Signore permette. Dice, ma il Signore non lo sa già? Sì, ma il Signore sapeva che Abramo avrebbe offerto Isacco, ma doveva permetterlo perché sennò questo mondo non ha senso. Va bene, andiamo per profezie, ma le profezie devono essere adempite. Dio sapeva che Gesù sarebbe morto in croce, era scritto anche nelle stelle. Però Gesù ha dovuto attraversare col suo sangue, va bene, la sua morte, perché le profezie devono essere adempite, se no tutto il regno di Dio non ha senso. E allora niente, siamo robot, e Dio sa tutto e noi siamo robot. No. Dio, oltre a operare miracolosamente, lui ama operare naturalmente, in modo naturale. E allora dobbiamo attraversare le difficoltà. E allora c'è il virus, e allora c'è questi vaccini, e allora verrà il marchio della bestia, e chi lo riceve andrà all'inferno per passare queste prove. Ma per superare queste prove dobbiamo imparare a superarle, ecco che subentrano tutte queste tribolazioni. Per imparare a superare le prove, va bene? Nel nome di Gesù Cristo, superiamo le prove, fratelli, e mentre attraversiamo, lodiamo il Signore, lo ringraziamo per le prove, lo benediciamo per la vita, lo benediciamo per le cose belle, lo benediciamo quando ci trae dalla distretta, e lo benediciamo e lo ringraziamo perché quando Lui permette che soffriamo, quando permette che come Giuseppe siamo imprigionati, quando Lui permette che viene la tribolazione, quando permette che siamo torturati, uccisi, va bene? E quando viene il marchio della bestia. Lo ringraziamo anche per quello, perché nel marchio della bestia che viene noi potremo dimostrargli che siamo cristiani sul serio, possiamo dimostrargli che siamo veramente la sposa di Cristo e che non siamo cristiani solo del bel tempo, quando il bel tempo, siamo cristiani quando piove, come quella chiesa lì. Eravamo in Europa orientale, andate a una chiesa, appuntamento, io mi invitano a predicare, vado lì e la domenica c'era neanche la metà, dei fratelli. Perché? Perché c'era una bufera, c'era neve, soffiava e dice, fratelli, quando fa così freddo non vengono in chiesa. E buonanotte! E allora io perché sono venuto io? Ho fatto un sacco di fatica a entrare con la macchina che era congelata, la macchina scivolava per entrare, mi ricordo. Dice, quando fa così freddo, fratello, non vengo. Ah sì? E che razza di fede è questa? Andiamo solo quando c'è il sole? E come faremo davanti a un calvario? Che Dio mi dia la grazia a me di farlo, perché non ce l'ho la grazia adesso, dovrà venire la grazia per una cosa così. Nel nome di Gesù Cristo, Angela, vai avanti.
Amen, amen. Mettiamo un bel canto? In linea con questo messaggio, il gruppo Zicani, Io sono l'Eterno, il tuo Dio.
Guardo verso il cielo, quando sarai afflitto e sarai solo, quando un esercito verrà contro te, non ti preoccupare, combatterò con te. Io sono l'Eterno, veglio su di te, ti consolerò quando sarai triste, ti proteggerò sotto le mie ali e ti abbraccerò per darti forza. Abbi fede in me nelle tue paure, io sono il tuo Dio che ha aperto il mare. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Non aver paura di lottare, niente può colpirti se confidi in me. Vincerai con fede contro ogni male e quando cadrai ti rialzerò. Io sono l'Eterno, io ti darò le forze, lungo il tuo cammino io ci sarò. Ti darò riparo sotto le mie ali, ti terrò per mano sostenendoti. Attraverseremo insieme ogni cosa, aspetterò con te la fine della prova. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Ci saranno giorni accesi e giorni bui, ma io ti abbraccerò per darti forza.